Abbiamo al telefono Bruno Damini. Pronto, Bruno?
Sì.
Ciao, ciao Bruno.
Ciao.
Allora, siamo qua per parlare di questa del chiostro dell'Arena 2007, che parte il 3 luglio e va avanti fino al 27 luglio. Sono 6 gli spettacoli e anche quest'anno, come accade ormai da 6 anni, per alcuni di questi è previsto il dopo teatro con il succulento, direi, dopo teatro con gli chef.
È vero, ricomincia anche il dopo teatro con gli chef. È arrivato quest'anno alla 6ª edizione, ormai è più che consolidato. Devo dire che abbiamo anche il gusto di sentire i nostri spettatori, amici, frequentatori abituali che in occasioni come quella di Vito, che avrà il piacere di ritrovarsi con 4 diversi chef per altrettante serate di dopo teatro, avranno il gusto di venirsi a vedere lo stesso spettacolo, magari 2 o 3 volte, cambiando chef. Cosa succede in effetti nelle sere di dopo teatro? Al termine dello spettacolo gli spettatori rimangono seduti ai tavolini, che sono collocati come un cabaret da altri tempi, e vengono serviti di un piatto di pasta, è sempre la nostra pasta Latini che ci segue da sempre, abbinata quest'anno a dei prodotti e specialità provenienti dalla Germania. Sono cose molto particolari, carni speciali, naturalmente la creatività è quella degli chef del nostro territorio, che sono, li cito, in ordine di apparizione, come si dice in teatro. Per Vito saranno il 4, 9, 11 e 13 luglio Cesare Marretti del ristorante e cucina, Marco Fadiga del Marco Fadiga Bistrò, Vincenzo Cammerucci del Lido Lido di Cesenatico e Mario Ferrara del Trattoria Scaccomatto di Bologna. Poi col tango avremo il 17 luglio Gianluca Esposito del ristorante Ciacco. Avremo poi con Moni Ovadia Massimiliano Poggi del ristorante Al Cambio, che ospiterà in una doppia interpretazione di una pasta lo chef Lucio Mele della cantina Ventivoglio, sempre di Bologna.
Non si mangia durante lo spettacolo, si mangia
no,
dopo?
No, si mangia alla fine, ecco. Anche se durante lo spettacolo di Vito ci saranno delle sorprese, che non vi posso anticipare, però si mangia al termine e dopo teatro sta proprio per quello, insomma, l'idea ebbe origine anche per rinverdire le antiche usanze dell'Arena del Sole, quando durante tutto l'Ottocento il caffè dell'Arena era frequentatissimo fino anche agli inizi del Novecento, era frequentato anche da intellettuali che si ritrovavano a discutere e a mangiare qualcosa negli spazi del foyer dell'Arena di allora. Prima dello spettacolo c'è un servizio di bar a cura di Kamst, ma questo è normale. L'idea è proprio quella di mettere gli spettatori in una condizione molto piacevole, visto che sono seduti a dei tavolini per tutto lo spettacolo, sono assolutamente liberi prima che inizi di prendersi un gelato, una bibita, un aperitivo, però prima di tutto lo spettacolo e poi il dopo teatro. Il cibo e diciamo l'enogastronomia in generale per me sono veramente una passione di antichissima data. L'idea di poterla inserire in teatro e trasformarla in assoluto rispetto, sia per l'enogastronomia che per lo spettacolo in sé, in qualche cosa di spettacolare, per me era e rimane una piccola sfida.
Abbiamo detto del cibo, diciamo anche per chiudere però dell'abbinamento enologico, insomma il vino, come quest'anno dedicato alla Germania.
Quest'anno è birra.
Birra.
Perché anche se la Germania ha un'importante tradizione enologica, per molti versi, per alcuni potrà sembrare anche insospettabile, però è una tradizione secolare, ma abbiamo puntato alla birra perché è d'estate di più facile consumo e puntiamo ad un'ottima birra. Sono ricette create per l'occasione con dei prodotti molto buoni, molto particolari, come dei filetti di storione o filetti di trota affumicata.
Bruno, ci possiamo fermare qua, adesso sentiamo Vito e con lui parleremo in maniera approfondita del suo spettacolo Teresa Tormiento.
Ne vale la pena, è una storia che già sentirla raccontare in sintesi è piuttosto divertente.
Divertente, ma poi c'è del tormento, quindi ci sarà anche da piangere, chissà, adesso chiederemo a Vito. Per parlare di Teresa Tormiento abbiamo al telefono Vito. Pronto Vito?
Pronto, buongiorno a tutti, ciao.
Ciao, ciao Vito. Allora, quest'anno ti rivediamo al chiostro dell'Arena del Sole, l'anno scorso avevi marinato, però ci torni sempre volentieri, immagino, al chiostro. No?
Beh l'arena. Sì, l'arena è un po' casa mia, voglio dire, il chiosco d'estate, poi è un luogo piacevolissimo da frequentare, sotto le stelle, bevendo o qualcosa di fresco e gustandosi uno spettacolo, spero divertente, insomma, è un luogo, ecco, che se io non lavorassi frequenterei lì.
Anche perché tra l'altro poi nel progetto di Dopo Teatro con gli Chef, insomma, a te sono toccate ben quattro cene.
Sì, io dopo lo spettacolo molto volentieri mi fermerò a mangiare i piatti che prepareranno questi chef, quindi voglio dire, dopo il divertimento ci sarà anche un divertimento proprio di gusto, di sapore, quindi insomma sono serie da non perdere. Ecco.
Divertimento, ma io comunque ho anche afferrato un senso di dramma in questa storia di questa donna, di questa Teresa Tormiente.
Ci si può un attimino commuovere, perché ci sono dei momenti un po' poetici, ci sono dei momenti molto esilaranti, perché i figli di Teresa sono questi fenomeni da baraccone, l'uomo più veloce del mondo, l'ingoiatore, il saltatore, quindi questi personaggi che raccontano la loro abilità nell'essere fenomeni da baraccone. E poi sì, ci sono dei momenti poetici, perché si parla dell'ultima notte di vita di questa donna di Bazzano rapita da un circense spagnolo e che ha dato vita a questa dinastia ispano-padana, nel senso che amavano il toro e il maiale con lo stesso affetto. È la sera della sua dipartita, io sono aiutato in questo mio viaggio da Luciano Manzalini, che farà una sorta di servitore di Teresa, ma poi si rivelerà poi un angelo che è venuto a prenderla per fargli fare il grande viaggio.
Ma quindi è tutto un racconto in flash, per usare un termine cinematografico, in flashback?
Sì, lei in questa ultima sera rivede tutti i suoi figli, cioè i suoi figli la vanno a trovare, diciamo così, nella sua memoria, e vengono materializzati sul palco, e questi sono questi fenomeni da baraccone, con dei costumi molto belli, la scenografia è molto bella, luci belle.
Un testo teatrale che tu ormai era una decina d'anni che non portavi sulle scene.
Sì, ma Teresa Tormiento sì, erano 10 anni più o meno che non lo riprendevo, ma Teresa Tormiento non si è mai addormentata, è sempre stata viva, cioè in quasi tutti i nostri spettacoli qualcosa di Teresa Tormiento c'è dentro, quindi è un po' la base di alcuni nostri spettacoli, quindi noi oggi la riportiamo qui, rivisitata, ripulita, insomma sotto una forma nuova anche.
Quindi chi l'ha vista 10 anni fa è invitato a ritornarla a vedere.
Sì, con una situazione diversa.
Poi la memoria ogni tanto poi si annebbia, quindi voglio dire, dopo 10 anni.
Sì, spero.
Bisogna rinfrescarla. Senti, io ho qui una bella foto di te con questa gorgiera,
sì.
Hai questi costumi particolari.
Sì, i costumi sono molto belli, la costumista che li ha fatti allora e la Anna Vecchi che le ha riproposti in questa nuova versione. I costumi sono belli, sono fantastici, perché questi sono degli emeriti cretini, figli di Teresa, quindi devono assolutamente avere qualcosa che li faccia assomigliare invece a dei grandi fenomeni. I costumi aiutano in questo. Teresa è enorme, è una donnona che viaggia a 2,5 metri d'altezza.
Quando metti la gorgiera, lì sei Teresa.
Lì sono Teresa, e poi con cambi velocissimi mi trasformo in tutti i figli.
Ecco, questo appunto questo tuo fregolismo, no, che torna alla grande sempre sulla scena.
Sì, mi diverte sempre molto cambiare velocemente costume e personaggio.
Nel frattempo l'angelo Manzalini, cosa fa lui?
Lui è il mio servitore, quello che sa tutto di Teresa, lui mi fa finta di starmi vicino, ma lui sa già esattamente quello che io gli dirò, cosa vorrò fare, perché appunto essendo un angelo sa esattamente come stanno le cose. Ha una lite, è in lite con i cani perennemente, i cani del circo di Teresa.
Hai detto qua qualcuno di questi figli, quanti sono? Sono tanti questi figli che nacquero da questo rapporto?
Sì, sono tre, il saltatore, l'ingoiatore, l'uomo più veloce del mondo, il borro, che questo cretino ispano-padano che fa dei numeri completamente al di fuori di ogni logica normale, cioè fa addormentare una mucca con un rutto di cipolla. Questo è il livello del circo di Teresa Tormiento, dei grandi fenomeni.
Ma infatti questo circo poi come veniva accolto nelle città? Perché ti giravano il mondo con questo carrozzone.
Sì, veniva accolto bene, perché poi il monologo che fa Luciano, lui dice noi siamo il doppio di quello che vedi, con una mano ti facciamo guardare il cielo, ti teniamo col naso in alto e con l'altra ti rubiamo il navigatore dalla macchina. Un po' circensi, un po' truffatori, un po' quelli che vivono la giornata.
Un po' ciarlatani.
Ciarlatani, soprattutto ciarlatani, i venditori di lozioni per far crescere i capelli. per far crescere i denti, per far calare la pancia, questi.
E questo ingoiatore, cosa fa l'ingoiatore invece?
Ah, l'ingoiatore...
Cosa ingoia, le spade?
Ingoia tutto, ma tutto, ingoia i sedili degli autobus, ingoia tutto quanto e per fare il fenomeno ingoia un tubo al neon ripieno di nitroglicerina, però fa la grande cazzata e si inchina all'applauso, hai capito? È l'uomo più veloce del mondo, è talmente veloce che sembra fermo, e infatti nelle piazze un po' la gente lo guarda e poi gli dicono demente, gli tirano addosso i sassi, hai capito? Questi sono i fenomeni.
Il saltatore, l'abbiamo detto, cosa salta?
Il saltatore salta perché da uno spavento, questo spavento si è trasformato in tic e salta, però si innamora di una concubina che trova e cambia il suo essere fenomeno dal salto, qualcos'altro del corpo gli diventa fenomenale, che qui non stiamo a raccontare, e riesce a rompere le noci di cocco.
Addirittura le noci di cocco,
caspita.
Senti, si sono trovati proprio lui spagnolo, lei
di Bazzano
con questa voragine proprio.
Perché lui l'ha trascinata per i capelli da Bazzano a Siviglia in 6 ore, gli ha fatto fare 1600 km a strascico, soprattutto i Pirenei.
Ma infatti nelle note viene detto che da loro è nata questa stirpe ispano-borazzo-padana.
Ispano-borazzo-padana, certo, quelli sono.
Ma non c'è traccia, però nei libri di scuola non c'è traccia della famiglia Tormiente.
No, non c'è traccia, perché l'inchiostro si rifiuta di apparire sulla carta, parlando dei Tormiento. È una storia che sta a mezz'aria, una famiglia che sta a mezz'aria, un po' sopra, un po' sotto. La incontri nella nebbia, nelle caldane estive, poi quando invece c'è il clima bello, c'è l'aria fresca, non li trovi più, li trovi solamente quando il clima ti è contro, ti è avverso. Allora li trovi, perché poi lei alla fine parla del cielo della sua terra, lo confronta con quello della Spagna, dice quello della Spagna è un cielo ricco, un cielo per signori, invece il cielo della mia terra è un cielo che sembra un vetro appannato, sa di acqua, di reumatismi, di colli che scrocchiano, sa che scricchiolano, corvi che gracchiano. Insomma è bello, io mi diverto molto a farlo.
Ti affatichi anche? No, perché poi in realtà sono Dio, sono tutto...
Beh sì, no, un pochino di fatica la faccio, perché insomma non ho più 20 anni, però il sacro fuoco dell'arte mi mantiene i muscoli attivi.
I muscoli e anche la testa sveglia.
Beh, ho 8 monologhi da fare, quindi devo assolutamente essere molto sveglio di cervello.
Se no rischi di confonderli.
Sono vestito da saltatore e faccio l'ingoiatore, che sarebbe una tragedia.
Tornando a questa immagine, che io mentre parliamo ho questa immagine tua in gorgiera.
Sì.
Ecco, però quindi c'è anche un tocco di storico nel recupero dei costumi, voglio dire, un che di rinascimentale anche.
Rinascimentale per quello che riguarda i fenomeni, cioè i figli, è molto futurista, è molto Marinetti, cioè l'interpretazione di Daniele Sala la messa verso quel lato, è molto futurista la cosa, i costumi sono molto futuristi, sì.
Per i fenomeni, però per la mamma, insomma.
La mamma è cinquecentesca, spagnola, i quadri di Goya, questo gonnone, i pizzi neri, le gorgiere bianche, le rose rosse. In questa versione però sarà piena di strass, perché sarà come un'icona russa, una specie di Madonna, quindi c'è un cambiamento anche su quello. La pittura spagnola del Cinquecento si arriva all'icona russa, si passa dall'altra parte.
Tu fai anche il gatto, cioè compare anche il gatto?
No, il gatto lo fa Luciano Manzarini, un personaggio che fa lui. Sì, ha questo bulbo nero lunghissimo fino alla schiena, che il gatto poi è il capostipite di questi deficienti, È quello che ingoiava le spade, una volta ha voluto provare con un ombrello e gli si è aperto dentro ed è morto così il gatto, hai capito?
Sì, da quello che ho capito era l'amante focoso di Teresa.
Teresa, come dico nel testo, io da giovane ero una gragnocca, hai capito? Lui si innamorò di me.
Ma quindi allora Luciano fa anche, non solo fa l'assistente, l'angelo, fa anche il gatto.
Sì, fa il gatto, sì, ha questa apparizione, infatti stanno provando in questo momento la canzone, perché canta questa canzone tipo flamenco, sai, questi... cose straordinarie.
Che lo sai cantare bene anche tu volendo.
Ah no, lui sa cantare bene, sì. Ma qui deve cantare male, che il gatto di bene non fa niente, se non una cosa, quello di dare figli a Teresa, quello l'ha saputo fare molto bene. C'è una musica, una sonora che ha fatto Daniele Sala, insomma è molto bella, molto coinvolgente, spagnola, nacchere, chitarre, no, è proprio bella, no, io non canto. Per essere credibili questi personaggi che sono sul filo del rasoio, l'attore che le interpreta deve crederci veramente, perché se no sono inconsistenti, perché non dicono niente, dicono solo dell'assurdità, però la cosa che funziona è quando il pubblico capisce che tu ci credi, che l'ingoiatore è veramente l'ingoiatore, perché sono sul filo del rasoio, sono personaggi delicatissimi, con un colpo di vento si distruggono, è per quello che devono essere interpretati con una grande serietà per risultare poi completamente al di fuori di ogni logica.
E c'è qualche richiamo alla realtà, al contemporaneo proprio?
No. Hai nessun tenuto... richiamo al contemporaneo, no, lo fanno tutti, poi basta, dovremmo fare uno spettacolo di 15 ore per parlare del contemporaneo, poi basta far pubblicità ai politici. Basta, mi pagano se vogliono che io parli di loro.
Sì, che poi alla fine è vero, è tutta una gran pubblicità per loro.
Ma infatti, infatti adesso non ne nomino più nessuno. Chi vuole mi fa un assegno e io ne parlerò nei miei spettacoli.
A seconda dell'entità dell'assegno ovviamente ne parli un
infatti,
po' di più.
Infatti, più
po
o
di
meno andiamo a minutaggio, come nel convention.
Senti, state preparando anche un nuovo spettacolo con Freiri per
sì,
la nuova stagione.
Sì, un nuovo spettacolo. Io tra l'altro adesso comincio anche un film che giro a Terni con Neri Marco Re con la Violante Placido, però non ti posso dire più di questo.
Ma hai detto pochissimo in realtà.
Sì, però... infatti più di questo non ti posso dire, gli interpreti nel titolo, nella regia, perché devo prendere l'ok dall'ufficio stampa, però il protagonista ha detto sì, puoi dire con chi lavori ma non dire nient'altro.
Vito, ti ringrazio molto.
Grazie a te. Ciao. A te, vedi, sono già nel clima ispano-padano.
perché parli anche un po' spagnolo.
Sì, un po' spagnolo come parla El Borro, un po' così, che chiedo scusa perché sono arrivato un po' in ritardo.
Va bene, ci vediamo poi al chiostro e così
noi debuttiamo il 3, dal 3 fino al 15 ad esclusione del 6.
Poi come dicevamo 4 serate, di queste è previsto la cena dopo teatro,
certo.
Tutti fermi con noi, con il pubblico alla
certo,
fine.
Certo, beh, ecco. Ma vuoi scherzare? Non è che... piacere, ecco, io sono sempre lì, quando c'è strada di mangiare io sono in pole position.
Va bene, grazie Vito, ancora buon lavoro.
Grazie a te, grazie, ciao a tutti.
Ciao.